Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Pallottino e l'organizzazione per avermi invitata a partecipare a questa conferenza, molto insomma, dal tema e dall'intento molto interessante e apprezzo insomma, tutta questa partecipazione su questo tema oggi. E, allora, il senso del mio intervento è diciamo, dare... parlare di alcune tematiche che sono state particolarmente importanti nell'ultimo decennio di sviluppo economico cinese. E, come ha indicato il professor Samarani, la Cina e la sua leadership hanno diciamo, una visione abbastanza sicura su dove indirizzarsi, per cui le tematiche appunto della stabilità politica e dell'armonia sociale sono tra le tematiche che stanno a cuore della leadership già da diversi anni. E, le riforme economiche sono iniziate alla fine degli anni 70, quindi alla fine del 1978, Mao è morto nel 76, quindi subito dopo, fino adesso abbiamo avuto più di 30 anni di riforme e in realtà il numero di anni in cui la Cina sta procedendo lungo questa transizione dall'economia di piano verso l'economia di mercato, in realtà è un periodo più lungo di quanto sia durato il periodo sotto il socialismo, quindi sotto l'economia di piano. Per cui effettivamente questa transizione ad alcuni osservatori, quali sociologi ed economisti, sembra più che altro arrivata ad una stabilizzazione, perché la Cina ha sicuramente, ecco, questa è la Cina insomma, che abbiamo poi in mente tutti, ha sicuramente ecco, portato avanti uno sviluppo veramente eccezionale. Qui vediamo appunto il PIL, la crescita del PIL cinese dal 49, quindi dagli anni di Mao Zedong, e poi vediamo con l'impatto delle riforme dal 78 fino al 98, quindi in 20 anni l'aumento del PIL è stato eccezionale. E anche in rispetto alle altre economie mondiali, la Cina negli ultimi anni, soprattutto da metà anni 90, quando ha agganciato l'economia internazionale, e poi successivamente dal 2001, quando è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha compiuto dei balzi veramente grandi. E finalmente nel 2007 ha superato addirittura il PIL di Francia e Germania, e qui abbiamo un piccolo raviolo cinese che simboleggia la potenza cinese in ascesa, il Super Baozi, e nel 2010 ha superato anche il PIL giapponese. Ecco, nel 2010 probabilmente l'avrete anche letto insomma, su varie testate, su vari giornali, questa notizia è stata salutata come una grandissima vittoria della Cina, soprattutto da parte dei media italiani ma anche internazionali, ma va sottolineato che invece i media cinesi hanno cercato di tenere il più low profile, il più diciamo, discreto possibile l'annuncio di questo successo, e sottolineando quanto siano invece importanti per la Cina alcuni altri obiettivi, cioè il raggiungimento appunto di una società armoniosa, il che vuol dire una società in cui c'è un equilibrio tra le varie fasce della popolazione e in cui ognuno può avere può ambire ad avere una vita diciamo accettabile e di livello medio, e quindi beneficiare tutti dello sviluppo. Ed è stato messo in rilievo come effettivamente l'aumento del PIL, quindi il raggiungimento di una grande produzione industriale di servizi, l'aumento del commercio con l'estero, tutti questi traguardi siano da mettere sempre in relazione con quello che è con quello che è poi il livello di distribuzione del reddito, e quindi il livello di distribuzione della ricchezza. In questo bisogna dire che la Cina ha invece attraversato durante questi 30 anni di riforma un tragitto che non l'ha portata verso grandi traguardi, perché se guardiamo il principale indice economico per attestare il livello di distribuzione del reddito, che è l'indice Gini, che ci dice appunto se la ricchezza è equamente, più equamente o meno equamente distribuita in un paese, cioè se è più concentrata nelle mani di pochi o più equamente distribuita nelle mani di molti, la Cina si è distaccata molto da quello che era il modello degli anni di Mao e dei primissimi anni di riforma, quando c'erano stati dei grossi sviluppi, quindi una grande partecipazione di tutta la popolazione, soprattutto un grosso benessere in arrivo per la popolazione rurale, e quindi si erano avuti dei valori di questo indice più prossimi allo zero, il che vuol dire che la ricchezza è distribuita più equamente. Invece, nel corso di questi 30 anni c'è stato un progressivo avvicinarsi ad una ricchezza molto polarizzata, cioè quindi ad un aumento delle disparità di reddito e quindi di diversi livelli di sviluppo per il paese. Ecco, quindi le previsioni comunque la danno in grande ascesa, diciamo 2020, qui in questa previsione dell'Economist, il 2019, l'anno in cui la Cina sorpasserà gli Stati Uniti come, appunto, come prodotto interno lordo. E le riforme economiche appunto si sono svolte finora nel corso di poco più di 30 anni, possiamo individuare tre principali ambiti nelle quali si sono realizzate. Sicuramente la prima è stata la liberalizzazione del commercio con l'estero, insomma, venendo da un sistema di economia pianificata e di scambi controllati con l'estero, la Cina, i governanti cinesi installando una serie di zone economiche speciali di sviluppo, soprattutto lungo la fascia costiera, hanno portato avanti uno sviluppo, diciamo, per gradi, per zone sperimentali nelle quali era possibile appunto sperimentare una regolamentazione più aperta rispetto alle altre aree del paese. Il senso soprattutto della prima decade di riforme, cioè dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, è stato di andare avanti per sperimentazioni, quindi individuare delle aree dove far valere delle regole particolarmente aperte per il commercio, soprattutto per il commercio con l'estero, e poi vedere se queste politiche andavano bene, espanderle anche nelle aree interne. Gioco forza, questo ha rafforzato alcuni punti che già erano molto più sviluppati di quelli dell'interno, quindi tutta la fascia costiera, città come Canton, Shanghai, anche Qingdao, che recentemente, magari durante i Giochi Olimpici, è diventata famosa, e altri poli si sono fortificati e quindi in realtà si è acuito questa differenza di sviluppo tra la parte costiera e la parte interna. Parallelamente, è andata avanti anche una riforma delle aziende di Stato, che erano chiaramente il clou, diciamo, la base produttiva della Cina durante gli anni del maoismo, su modello dell'economia socialista in Russia. E questo ha creato, soprattutto da metà degli anni 90 in poi, un grosso numero di esodati, come li potremmo chiamare, ma insomma di cassa integrati, persone che hanno perso il posto di lavoro, e un grosso cambiamento nel sistema del welfare e nel sistema, della sanità. E quindi ci sono sicuramente diversi elementi che hanno contribuito, ecco, a rendere questo sviluppo almeno instabile. Ecco, sicuramente si sono create quelle situazioni di carattere sociale, però appunto molto legate al carattere economico di cui parlavamo. In tutto questo sicuramente, ecco, le riforme hanno spinto anche per lo sviluppo dell'imprenditoria privata. però sempre con distinguo. Negli anni 80 gli imprenditori privati non erano del tutto accettati come modalità di produzione all'interno del sistema, del sistema in transizione, esistevano, sussistevano diversi limiti, soprattutto per quanto riguarda il credito alle imprese private, e sono dei limiti che in realtà sono rimasti anche fino adesso. La riforma finanziaria del sistema bancario è una di quelle che hanno avuto più difficoltà proprio ad essere implementate, soprattutto perché il sistema bancario cinese statale è sempre stato fortemente collegato alle aziende di Stato, e allora, siccome la riforma delle aziende di Stato in realtà non ha portato avanti una completa privatizzazione come è successo in Russia, dove è stata praticamente una transizione brevissima, o in altre economie post-socialiste, ma in realtà ha fatto sì che lo Stato lasciasse andare quelle aziende di Stato diciamo, più piccole e meno competitive, e tenesse invece le aziende negli ambiti di monopolio, come per esempio nel settore dei media o nel settore dell'energia, dove lo Stato ha di fatto mantenuto le grandi aziende statali. Per cui questa forte alleanza delle aziende statali con le banche statali è rimasta, e anche se sono nate banche private, ed è stata attuata una liberalizzazione, almeno in parte per quanto riguarda l'operatività delle banche straniere in Cina, comunque il sistema non è paritario per i privati e per lo Stato. Arrivando dopo più di 30 anni di riforme al punto attuale, possiamo vedere che la Cina sta portando avanti due transizioni. Una è questa transizione dal socialismo burocratico verso l'economia di mercato, e l'altra è il processo di industrializzazione che sta trasformando la società da rurale a urbana. La Cina ha una tradizione fortemente rurale, anche se la Cina è stata una grande potenza manifatturiera fino alla metà dell'Ottocento, però queste basi manifatturiere erano spesso legate alle realtà rurali. E in realtà lo sviluppo urbano è qualcosa che è avvenuto in maniera così tumultuosa soltanto dopo la fine degli anni 70. La transizione, ecco, sull'ambito di questa transizione dal socialismo burocratico verso l'economia di mercato, io personalmente ho qualche dubbio che effettivamente si stia realizzando una transizione, perché il socialismo burocratico è di fatto il sistema che guida questo paese a livello politico. La famosa quinta modernizzazione che veniva auspicata dagli intellettuali prima di Tiananmen, cioè la modernizzazione in senso democratico del paese, non si è ancora verificata. Per cui diciamo che finora la Cina, quello che possiamo osservare, è un sistema in cui coesiste il sistema socialista, questo Stato molto forte, e un'economia che di fatto per molti aspetti è di mercato. Vedremo appunto, per quanto riguarda la transizione da Cina rurale a Cina urbana, la forte industrializzazione che si è creata, che è stata possibile dopo la fine degli anni 70, con l'ingresso degli investimenti stranieri, con la possibilità delle aziende cinesi di fornire direttamente le produzioni di semilavorati ad aziende prima di Taiwan, Hong Kong e insomma le ex tigri asiatiche, e poi anche alle aziende occidentali, ha creato chiaramente molti agglomerati industriali, soprattutto in alcune aree, ma non in altre. E quindi si è creata una forte richiesta di manodopera in questi agglomerati industriali, che spesso sono vicini alle grandi città, per esempio a Canton o Shanghai, al contempo un grande afflusso, quindi grandi flussi migratori dalle campagne verso questi poli industriali. Questa popolazione che si è mossa durante questi decenni e appunto che può essere identificata in più di 100 milioni di persone, i numeri, questi sono numeri del governo cinese, 135 milioni di persone, di uno studio approfondito che è stato fatto qualche anno fa, nel 2006, comunque identificano, ecco, un fenomeno veramente dalle proporzioni colossali. E si tratta di una popolazione che viene definita proprio dalle autorità cinesi come fluttuante, perché come va in questa direzione, verso queste città, questo polo industriale può tornare verso il luogo d'origine oppure andare da un'altra parte, perché questa popolazione di fatto non può emigrare permanentemente, può emigrare soltanto temporaneamente. Perché esiste in Cina un sistema di registrazione della popolazione, che è stato introdotto ancora anni 60 da Mao Zedong, che definisce è una specie di passaporto interno, definisce da una parte l'appartenenza della persona al sistema produttivo, quindi agricolo o non agricolo, e in secondo luogo la provenienza, quindi la località di provenienza, che rimane su questo documento, quindi rimane nell'identità della persona. E questo era stato introdotto da Mao per legare la popolazione ai due sistemi, al sistema produttivo agricolo e al sistema produttivo non agricolo, quindi separare città e campagna, perché l'economia di piano prevedeva uno sviluppo dell'industria pesante come base nelle zone più urbane e uno sviluppo dell'agricoltura che doveva sempre servire per le città, quindi come nutrimento per le città. Infatti i residenti urbani avevano diritto ad una tessera per i cereali e questa tessera, diciamo, per avere una razione di cereali è stata in vigore anche fino a pochi anni fa, quindi anche dopo le riforme. Quindi questa situazione è alla base di un grosso problema quando si tratta di implementare le riforme per diminuire il gap tra città e campagna. Ecco, già vediamo nel decimo piano quinquennale, che è appunto il primo dei due piani quinquennali in cui sono stati operativi i due leader, Hu Jintao e Wen Jiabao, che stanno finendo proprio adesso il loro mandato. Questo piano quinquennale è il primo che ha messo proprio come obiettivo principale il raggiungimento della società armoniosa. Quindi una società armoniosa e prospera e di raggiungere un reddito annuo pro capite di 3.000 dollari, quindi innalzare il livello appunto generale del benessere della popolazione. Incrementare l'urbanizzazione del 50% e anche ridurre progressivamente il peso dell'agricoltura. Nell'undicesimo piano quinquennale, quindi quello che è terminato nel 2010, si sono ulteriormente approfonditi questi obiettivi e quindi l'obiettivo è passare da uno sviluppo economico ad ogni costo, che proprio individua questo sviluppo economico delle grandi aree industriali in cui tutti gli operai lavorano a bassissimo costo per le multinazionali che abbiamo, insomma, spesso in testa e che vedremo nel documentario poi dopo. Quindi passare da questo ad uno sviluppo scientifico, equo e sostenibile, quindi mettendo in risalto quelle che sono le capacità latenti della Cina, che magari non sono visibili ancora a tutti, ma che sono poi il prodotto di un forte investimento sia nell'educazione, perché molti cinesi si sono specializzati sia in Cina che all'estero e sono tornati, i cervelli ritornano spesso in Cina, e ci sono stati moltissimi incentivi da parte del governo per portare avanti appunto uno sviluppo tecnologico e sviluppare le industrie tecnologiche, quindi anche attrarre investimenti dall'estero proprio nelle industrie più tecnologicamente avanzate. E quindi vedete l'equità, cioè il ridimensionamento del divario tra ricchi e poveri, la sostenibilità ambientale e la sicurezza sociale sono tra gli obiettivi. Ora, questa fase, quindi se la prima fase è stata una fase di sperimentazione, la fase degli anni Ottanta, la seconda fase è una fase normativa in cui questi cambiamenti, questa transizione è stata regolamentata da un sistema legale che adesso è molto accurato, molto moderno. La terza fase, cioè il decennio appena passato, può essere chiamato la fase dell'armonia sociale, ma effettivamente quali sono questi, cioè sono stati portati avanti, sono stati raggiunti degli obiettivi? Ecco, in agricoltura sono stati varati una serie di documenti proprio specifici per migliorare la situazione nelle campagne ed è stata progressivamente abolita la tassazione. Quindi non solo i contadini avevano un sistema del welfare praticamente inesistente in confronto alle città per diversi decenni, ma avevano anche una tassazione che poi rendeva la loro vita particolarmente iniqua. Però questa cosa è stata effettivamente raggiunta. E io vado un po' avanti perché non so quanto tempo ancora. Sì, ok. Ecco, è stata portata. Sì, per quanto riguarda i lavoratori migranti, la politica, diciamo, che ha improntato le azioni della leadership è questa Sunshine Policy, che è finalizzata a dare una formazione lavorativa, futura e diciamo, a rendere migliori le condizioni di vita dei lavoratori, migranti. Ecco, quello che possiamo dire su questo è che, ecco, per quanto riguarda la Sunshine Policy, è strettamente collegata alla riforma del sistema dello WHO, di cui appunto parlavo prima. Già dalla metà degli anni 90 il sistema dello WHO è entrato effettivamente in una fase di riforma che dovrebbe portare alla cancellazione sia dell'appartenenza ad uno status agricolo o non agricolo, sia alla cancellazione diciamo, ad una facilitazione a muoversi da una località ad un'altra. Ecco, la riforma, ecco, è tuttora in corso, ma la cosa principale da dire è che lo Stato centrale ha devoluto le responsabilità nello sviluppo, nell'implementazione di questa riforma ai governi locali. Pertanto, sono i governi locali che possono agire e definire delle politiche. Sono effettivamente le città maggiori quelle sulle quali grava tutta questa grossa forza lavoro dalle campagne, e però le verifiche che sono state compiute su come le città maggiori come Pechino, Shanghai, Canton, Nanchino hanno implementato queste misure non lasciano grandissima, appunto, non ci lasciano grandissima speranza, in quanto queste città hanno sì aperto ai non residenti la possibilità di ottenere la WHO locale, ma nei loro regolamenti questa possibilità è offerta ai super ricchi, cioè milionari o coloro che possono investire nel territorio. In secondo luogo, alle persone che vogliano operare un ricongiungimento familiare, quindi parenti di persone già residenti, e lavoratori però di livello alto come professionisti e laureati. E in questo effettivamente la forza lavoro proveniente dalle campagne risulta, cioè non ha un posto. Quindi le uniche città che effettivamente attraggono, possono accogliere questi lavoratori migranti sono le piccole città, dove in realtà i lavoratori migranti vanno molto poco perché ci sono meno opportunità. Quello che effettivamente sta succedendo ed è successo negli ultimi anni è un graduale aumento della popolazione con residenza con Hukou cittadino, con questo nuovo status cittadino che è il derivato di un'unificazione tra status agricolo e non agricolo. Ma questo è successo in molte periferie, quindi in molte aree periferiche delle città che erano contadine, ma poi man mano sono diventate industriali e comunque nessuno più pratica l'agricoltura. Allora, in quel caso è stata una decisione a livello amministrativo, cioè di diciamo, passare queste amministrazioni cioè ad uno status cittadino, per cui tutti coloro che vi erano già residenti come contadini sono diventati residenti urbani. E questo chiaramente non aiuta nemmeno tutti questi centinaia insomma, decine di milioni di Mingong, cioè di lavoratori fluttuanti che vengono dalle campagne, perché non fanno parte neanche in questo caso di quelli che possono cambiare Hukou. E allo stesso tempo pone un problema per i residenti urbani che devono abbandonare il loro status di residenti agricoli e con questo abbandonano anche tutti i loro diritti sulla terra del villaggio d'origine e su eventuali profitti che possano derivare dallo sfruttamento o dalla vendita insomma, dall'affitto della casa o del terreno e dall'utilizzo di quella stessa terra per progetti di immobiliari molto lucrosi. Per cui ecco, diciamo che questa riforma ha sicuramente ecco, dei punti un po' instabili. Io volevo concludere con un ultimo argomento che si riallaccia invece al discorso dell'imprenditoria privata e della difficoltà effettivamente per i privati di andare avanti. Una delle aree più toccate dalla crisi è stata l'area di Wenzhou, una città dello Zhejiang che è diciamo, molto importante anche per gli immigrati che vengono qui da noi in Italia e che ha risentito molto come crisi delle esportazioni, perché le sue esportazioni sono molto legate all'Eurozona, e crisi del debito. C'è stata una grossa crisi del debito delle banche informali, delle banche informali che sono appunto a volte associazioni, a volte al limite dell'illegalità o proprio illegali, che ha portato a sparizioni, suicidi, fallimenti nel corso del 2011. Su questo, ecco, si tratta appunto di un sistema di finanza che non è soltanto tipico cinese o di quest'area della Cina, anche da noi o in altri paesi esiste, un sistema che si basa molto appunto sul capitale sociale che viene messo in compartecipazione tra persone molto vicine che si conoscono, tra cui ci sono grandi relazioni di fiducia e che sormontano in questo modo il problema delle istituzioni assenti o a volte proprio opposte. Ecco, il sistema bancario sotterraneo fa parte di uno degli argomenti clou sui quali anche l'ultimo piano quinquennale cinese si sta indirizzando, perché non è un problema di tutta la Cina e appunto rappresenta addirittura un terzo del PIL cinese, questi sono dati di pochissimi di tempo fa. Quest'area di Wenzhou è stata recentemente, a marzo del 2012, individuata dallo Stato come un'area sperimentale, quindi di nuovo tornando al modello della sperimentazione in alcune zone per poi eventualmente implementare le regole a livello nazionale. E qui sono state implementate queste linee guida per la riforma finanziaria, quindi sostanzialmente indirizzate a trasformare queste banche private, diciamo, questi anche diciamo, squali della finanza informale in banche private con licenza, quindi legali, per cui legalizzare di fatto fatto il fenomeno delle piccole banche private e allo stesso tempo anche nell'area di Wenzhou è stato permesso agli investitori locali, quindi ai cittadini locali, di investire direttamente nelle borse estere, una cosa che ancora rimane molto ristretta in Cina, in quanto il renminbi, come sapete, non è direttamente convertibile e in genere chi vuole operare sulle borse estere o va all'estero e porta direttamente il cash, oppure deve farlo, ma secondo certe precise limitazioni e tramite le istituzioni cinesi. Quest'ultima cosa era stata molto voluta, era stata fortemente voluta dal governo della città di Wenzhou e della provincia di Zhejiang, che è appunto la regione in cui si trova, e il fatto che sia stato concesso effettivamente per primi a quest'area ci dà la conferma di quanto siano importanti di quanto sia importante questa comunità come potere di spesa, quindi come consumatori. E questo ci porta, e qui ho concluso, al 12° piano quinquennale, che è quello che appunto è iniziato da poco, e che individua il consumo come nuova leva per la crescita dello sviluppo cinese, quindi sganciandosi definitivamente dallo sviluppo legato alla produzione e andando a cercare nella domanda interna, quindi nello sviluppo dei consumatori, di una classe di consumatori, lo sviluppo, appunto, lo sviluppo della Cina. E le famiglie cinesi, ecco, guardano al futuro, questo è un po' come ci possiamo aspettare, come Mao Zedong potrebbe appunto benedire quest'ultima fase delle riforme. Grazie.